Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te, infatti, uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele». Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella, e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate ad informarvi accuratamente sul bambino, e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo». Allora, udito il re, essi partirono, ed ecco, la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa videro il bambino con Maria, sua madre. Si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. È parola del Signore. Festa dell'Epifania. Epifania vuol dire manifestazione. E il tema, cioè, delle parole di Dio di oggi è ancora approfondire l'identità di Gesù. Perché Dio decide di incarnarsi? Che senso ha la nascita di Gesù? È un problema degli ebrei o di un piccolo gruppo? O è un avvenimento che riguarda l'umanità intera? Ecco, questa è la domanda che la liturgia si è posta, ma se l'è posta anche la prima comunità cristiana, e da lì è scaturita questa festa che storicamente è nata ancora prima della festa di Natale. Prima di celebrare il momento della nascita, i primi secoli cristiani celebravano questo fatto per loro straordinario. Gesù nasce per la salvezza di tutto il mondo, tutti i popoli, e lo constatavano anche in una situazione storica concreta. Gesù è ebreo, i suoi apostoli sono ebrei, iniziano a predicare in Palestina per gli ebrei, e invece succede un fatto molto bello, che i popoli non ebrei vedono nell'annuncio che viene fatto di Cristo la luce che illumina la loro vita e che dà senso al loro cammino, mentre gli ebrei uccidono Cristo, uccidono tutti gli apostoli e rifiutano di accettare la rivelazione. Allora, davanti a questa situazione per cui le comunità cristiane vanno riempiendosi di persone che erano chiamate pagani, erano ritenuti dei lontani, delle persone che in qualche maniera agli ebrei non interessavano, davanti a questo fatto la Chiesa ha sentito il bisogno di celebrare con gioia la manifestazione di Cristo. Allora, dire Epifania deve voler dire per tutti noi un concetto di universalità, di apertura a qualsiasi popolo, a qualsiasi tradizione, a qualsiasi cultura. Per cui l'annuncio di Cristo che salva, il senso della vita dell'uomo che trova la sua risposta solo nell'incarnazione di Cristo, nel suo annuncio, nella sua morte in croce, nella sua risurrezione, ecco, tutto questo è dono, dono grandissimo per l'umanità intera. Da questa idea del dono, dove il dono è Cristo, nasce anche la tradizione dei doni, purtroppo troppo commercializzata e addirittura direi resa un po' poco religiosa dall'idea della Befana, cioè di questa simpatica vecchietta che porta doni ai bambini buoni e porta carbone ai bambini cattivi. Ormai carbone non ne porta più, porta soltanto dolci e gioia, e questo va benissimo, però non ha niente a che vedere col cammino liturgico. Quello è un cammino, direi, simpatico, commerciale, mentre noi stamattina siamo chiamati a riflettere profondamente sul significato della nascita di Cristo nella nostra vita, nella vita del mondo intero. Allora, la prima sottolineatura, vi dicevo, è l'universalità. Tutti i popoli, tutti sono chiamati a questa luce. Ecco, il secondo concetto è proprio la stella. San Matteo, che scrive questo Vangelo che è stato proclamato poco fa, all'incirca nell'anno 80 d.C., quindi un Vangelo che recupera la riflessione di tutta la comunità davanti alla conversione dei popoli pagani. E allora un'idea che è comune a tutte le culture è l'idea che c'è qualche tema, qualche avvenimento, qualche situazione che finisce col guidare i popoli in una direzione invece che in un'altra. Per capirci, ognuno di noi ha una sua stella, dove la parola stella vuol dire che si è fatto un'idea della vita, che ha un orientamento, che ha messo al primo posto determinate cose, altre meno importanti, e che cerca di percorrere una strada che gli permette di realizzare questo ideale che ha creato nel suo cuore. Guardate, nella società ci sono stelle molto cadenti, stelle caduche che brillano un po' e poi si spengono, nel campo della musica, nel campo dell'arte, nel campo della bellezza, nel campo della politica. Guardate gli stravolgimenti delle votazioni: quando andiamo a votare nasce una stella e tutti vanno da quella parte, poi ne nasce un'altra, si va dall'altra. Ecco, allora il concetto che Matteo ci vuole trasmettere è molto importante ed è una domanda provocante: qual è la tua stella? Che cosa stai cercando? Nel Vangelo la risposta è estremamente chiara. Vengono questi uomini, questo è direi il racconto di Matteo, che potremmo definire una parabola, come quelle che raccontava Gesù, quando, volendo farsi capire dalle persone semplici, usava dei paragoni concreti della vita. Allora, da dove viene la sapienza? Viene da Oriente. La ricchezza viene da Occidente, perché c'era il mare per loro a Occidente, e la prima lettura ci ricorda che arrivavano navi cariche di ogni prodotto meraviglioso del commercio umano. Da Oriente invece la sapienza, e allora arrivano questi saggi, questi magi. Non erano re, non si sa quanti erano, poi ci siamo inventati che sono tre, ci siamo inventati che si chiamano con uno Gaspare, uno Melchiorre, uno Baldassarre. Tutto questo nel Vangelo non c'è, che uno era bianco, uno era nero, uno era giallo. È una parabola che dice: il mondo intero ha sete di verità, ha sete di luce, ha bisogno di un orientamento. Allora i due concetti, il mondo intero, l'universalità. Oggi pensate, la Chiesa presente in tutti i popoli del mondo, piccoli gruppi di cristiani, a volte direi anche una minoranza insignificante, presente a portare luce ai popoli, e i popoli che rispondono. Ho potuto constatarlo anche personalmente nelle mie esperienze in tantissimi paesi dove i salesiani sono presenti con le loro missioni, e di vedere come davvero la luce di Cristo diventa orientamento verso la verità, la giustizia, l'amore, il perdono, cioè verso questi valori grandi che danno senso alla vita. Allora vi dicevo che Matteo mette in campo la venuta di persone che nella loro ricerca, allora notate, ricerca non solo di chi è già battezzato, non solo di chi è già nella Chiesa, ma ricerca di qualunque persona di buona volontà. Vorrei dirvi che la festa dell'Epifania deve renderci molto rispettosi dei cammini, anche molto diversi, che le persone compiono nella ricerca della luce del Signore. A volte sono strade contorte. Sto pensando ai nostri giovani. Io sono convinto che molti di noi vivono quest'ansia. Siamo credenti, siamo praticanti, i nostri figli, i giovani, molte volte non ci seguono. Dio non lo voglia che deridono anche quello che noi facciamo. È importante aiutarli a non essere superficiali. È importante ricordargli, devi cercare la verità. Non correre dietro alle stelline che brillano al momento. Cerca la vera stella della tua vita. Metti davvero la tua ricerca sulle cose serie della vita. Allora l'Epifania mi ricorda che Gesù si è manifestato perché tutte le persone, di tutte le culture, di tutti i popoli, seppur per strade diverse, dovrebbero convergere verso di Lui. Allora la prima riflessione è proprio questa. Chiediamo al Signore di essere in grado di regalare la luce di Cristo che brilla nel nostro cuore a tutte le persone che incontriamo, e che la nostra vita sia una testimonianza così chiara dall'aver trovato la gioia che gli altri siano portati a credere al nostro annuncio. Vedete, anche stamattina il Vangelo ci dice: i magi arrivando entrarono in casa e nella casa trovarono il bambino e sua madre Maria. L'unico segno, l'abbiamo già meditato a Natale, l'unico segno della gioia, l'unico segno della presenza del Signore è l'intimità degli affetti familiari, la relazione umana, la profondità dei nostri rapporti umani. E d'altra parte lo sappiamo anche per esperienza, quando siamo in armonia e in pace con le persone che vivono con noi, nel nostro cuore c'è la gioia. Quando la tavola è imbandita, c'è ogni ben di Dio, la macchina è nuova, gli strumenti tecnici sono sofisticati, ma noi non andiamo d'accordo con le persone, la gioia non c'è. Allora i magi consegnano oro, argento e mirra e portano a casa l'unico bene che non si compra al mercato, la gioia di aver incontrato il Signore. Una seconda riflessione. A volte crediamo di avere la verità già costituita, abbiamo gli schemi rigidi, quindi non ci interessa cercare, non ci mettiamo in cammino come hanno fatto i magi. Il Vangelo di oggi ci dice che la vita cristiana è un cammino dove bisogna avere il coraggio di lasciare determinate sicurezze, di affrontare determinate difficoltà, di accettare anche momenti di dubbio, confrontarci. I magi vanno a chiedere: ma dove è nato, dove doveva nascere? Vedete, questa ricerca, questo voler cercare il Signore, che dovrebbe essere uno stile della vita cristiana, lasciarci sorprendere anche dal Signore, che a volte bussa alla porta di casa nostra con delle situazioni difficili da accettare, da vivere, ma Lui è lì con noi. Se Lui è con noi possiamo affrontare tutto, persino la morte. Un'altra riflessione. Se avete notato, chi è che trova il Signore? Anche nel Vangelo di Natale, come in questo, Erode non lo trova, i potenti non lo cercano, lo trovano i pastori, lo trovano i magi, cioè persone semplici che hanno messo davvero la loro coscienza a disposizione della luce, che non hanno dei preconcetti. Anche per noi penso che questa sia una riflessione importante. E concludendo, qual è l'atteggiamento che assumono i pastori, i magi, quando incontrano il Signore, quando entrano nella casa dove c'è Gesù. Si prostrano in adorazione. La parola adorazione vuol dire ho trovato una situazione così bella che me la contemplo fino in fondo e non mi voglio distrarre e mi metto davvero a disposizione di quest'idea bellissima che ho trovato. Allora, se invece di essere un'idea intellettuale è la persona di Gesù, allora voi capite che la parola adorazione vuol dire mi metto totalmente a disposizione del suo progetto, il progetto di Dio. Ed è bellissimo pensare come tanta gente, mettendosi a disposizione del progetto di Dio, è partita ad annunciare la luce di questa stella al mondo intero. La festa dell'Epifania è una festa missionaria. È proprio il momento in cui uno dice ho visto una luce così bella, ho raggiunto una gioia così profonda che la voglio comunicare. Io mi auguro che tutti i genitori sentano questa missionarietà. Regalare ai propri figli non le cose materiali, non solo le cose necessarie per la vita fisica, ma soprattutto questa luce interiore che permetta a tutte le persone, a questo punto a tutte le persone che incontriamo, di dare senso alla propria esistenza. Chiediamolo anche come dono di Spirito Santo, come illuminazione, che probabilmente può chiederci anche di cambiare qualche strada. Il Vangelo termina dicendo che i magi, dopo aver visto la luce, dopo aver capito il senso della vita, ritornano per un'altra strada, perché ci sono strade che portano davvero alla gioia, alla profondità del rapporto d'amore, e ci sono strade che portano invece su mete sbagliate, dove la gioia non possiamo trovarla. Continuando allora l'Eucaristia, imploriamo il dono dello Spirito, che è la nostra luce, che illumina il volto di Cristo e che ci fa proclamare davvero che Lui è il Signore della storia, colui che salva la nostra vita e salva il mondo intero.